ritorniamo in diretta, come già annunciato, con lo spazio quindicinale di Radio Africa. Bentornato su queste calde frequenze romane.
Ciao a tutti e a tutti.
Parlando di Africa, insomma, veramente il nostro clima ormai si avvicina tantissimo a quello africano.
Ci viene quasi naturale, sì, parlare di Africa, sì, considerato il clima.
E capiamo forse un po' meglio chi abita, insomma, quei luoghi, perché poi vorrebbe rallentare i ritmi, no? I ritmi di vita, certo, di spostamento e di tutto. Bene, però insomma, veniamo a noi. Noi vorremmo parlare dell'Africa che non viene raccontata, o comunque che viene in qualche modo beffeggiata. Perché dico questo? Perché proprio di questi giorni, però vorrei approfondirlo con te, queste scuse formali con tanto appunto di stretta di mano e di foto del re Filippo di Belgio a Kinshasa con il presidente Félix, dillo te il suo nome.
Tshisekedi. Beh, effettivamente questa visita un po' ci dà l'idea di quali sono i rapporti dell'Occidente con il suo passato coloniale, perché poi la visita di Re Filippo, tutti i siti, tutti i giornali ne parlavano come di una visita altamente significativa. In realtà è la prima visita che lui fa in Africa dal 2013, da quando insomma è re del Belgio, e poi nel 2020, in occasione del 60° anniversario dell'indipendenza del Congo, si è espresso parlando di profondo rammarico per le violenze coloniali commesse peraltro dal suo antenato Leopoldo II. E insomma, una presa di posizione un po' schitica da questo punto di vista, forse si poteva esprimere, diciamo, in maniera un po' più articolata. Poi ha deciso di fare questo viaggio che era stato rimandato nel 2020 per motivi del Covid, e ha portato un oggetto, uno dei primi 84.000 oggetti che erano stati rubati durante l'epoca coloniale e che sono esposti al museo a Bruxelles, al Museo Reale dell'Africa Centrale. E questo oggetto che lui ha portato è una maschera simbolica, una maschera che era soprattutto utilizzata da alcune popolazioni per le cerimonie di guarigione della comunità Suku, che era stata acquistata da un mercante d'arte 70 anni fa e poi appunto rubata ed esposta nel museo belga. E quindi questa operazione di immagine, di restituzione, dovrebbe essere simbolica e poi dovrebbe portare a una restituzione di svariate migliaia di oggetti che appunto erano stati portati via durante la colonizzazione. In realtà le vecchie potenze coloniali europee insomma dovrebbero non solamente limitarsi al rammarico, alle scuse, ma dovrebbero anche in qualche modo portare avanti un discorso che riguarda una compensazione delle brutalità coloniali, anche perché sotto il regno di Leopoldo II, che ha controllato l'Africa centrale del XIX secolo fino all'indipendenza nel 1960, sono morti più di 10 milioni di congolesi, sono morti a causa della brutalità della repressione, sono morti perché non erano abbastanza efficienti nel trovare e nel raccogliere il caucciù. Il regno belga si è arricchito con le ricchezze del Congo e con lo sfruttamento veramente indecente e schiavistico. Questo viaggio, poi peraltro, il re Filippo ha avuto anche un altro incontro che possiamo definire simbolico con un caporale, il caporale Albert Kunyuku, che è l'ultimo veterano congolese sopravvissuto dalla Seconda Guerra Mondiale che ha combattuto accanto ai belgi. Quindi i belgi hanno utilizzato anche i congolesi, come fecero i francesi, come i tedeschi e i senegalesi, come carne da cannone durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi il re Filippo si è recato in questo memoriale dei vecchi combattenti, ha deposto una corona di fiori e ha dato una medaglia a questo caporale. In realtà in Belgio, dopo sulla spinta del movimento Black Lives Matter, c'è stata una riconsiderazione pubblica, soprattutto da parte di alcuni settori della società civile, riguardo insomma l'eredità della colonizzazione. Alcune statue che ancora troneggiano del Bruxelles di re Leopoldo II sono state insomma dipinte, insomma hanno cercato anche di abbatterlo, anche se questo movimento ha fatto una riflessione sulla odonomastica delle città belghe, anche se poi in realtà c'era stata una grande polemica solamente neanche tanto tempo fa, nel 2018, quando a Bruxelles, vicino al quartiere Matonghe, che è il quartiere dei congolesi, era stata finalmente deciso di mettere dedicare una piazza a Patrice Lumumba. C'erano state molte polemiche sul giornale di Bruxelles Soir, dimissioni di vari parlamentari, insomma c'era stato un po' di difficoltà, diciamo. Quindi insomma, i belgi effettivamente, e non solo loro, hanno un po' di difficoltà proprio a confrontarsi con questo passato. E in Belgio, sulla spinta di questo
scusa, giusto perché è una nota forse un po' di colore, perché leggevo proprio appunto in merito a questa visita un po' di giorni fa, non mi ricordo dove, che tra le altre cose restituivano un dente di Patrice Lumumba.
Sì.
Voglio dire.
Vabbè, in questo contesto poi
in questo contesto c'è da ridere, restituisco un dente perché sono portati via il corpo. Che è successo? Ucciso Lumumba, ricordiamolo, nel 61 mercenari belgi e da separatisti congolesi, insomma, no? Sciolto nell'acido.
Il colpo fu sciolto nell'acido, infatti. Quindi
è rimasto solo un dente, non lo so, che si sono portati via come trofeo, che era?
Sì, un poliziotto, uno di questi che praticamente partecipò all'uccisione e poi alla scomparsa del cadavere, si mise in tasca questo dente di Lumumba. Poi in un'intervista alla fine tirò fuori questa storia. Allora, la famiglia di Lumumba faceva pressioni da tempo perché qualcosa di Patrice Lumumba ritornasse in patria, perché per loro è importante che, diciamo così, il corpo del defunto si possa riunire nella terra. Loro sono animisti sostanzialmente, e quindi questo dente finalmente questo tipo l'ha consegnato e verrà restituito, portato in Belgio proprio a fine giugno, verrà rimpatriata l'unica reliquia che rimane del corpo di Lumumba, che sembra una cosa paradossale, però ha un'importanza simbolica, anche se questo non è che è avvenuto perché lo Stato belga si sia posto il problema, è una cosa che è uscita fuori, che soprattutto grazie alle pressioni della famiglia. E col fatto che comunque in Belgio c'è stato un movimento civile, di discussione sul passato coloniale, è stata messa su una commissione parlamentare speciale che ha redatto un rapporto, un inventario che è stato effettivamente piuttosto fermo, senza tante concessioni, sulle spoliazioni commesse durante il periodo coloniale belga. Ma in realtà questa commissione però ha esplorato solo in parte dei meccanismi di riparazione, di compensazione. Ma come in Italia, ogni volta che c'è da insabbiare qualcosa, anche in Belgio fanno una commissione parlamentare, perché poi la morte di Lumumba ci fu una commissione parlamentare che poi alla fine stabilì effettivamente le responsabilità sia dei belgi, sia della CIA, che anche della società di sfruttamento delle miniere del Katanga, di proprietà belga. Quindi era una verità storica che è stata certificata dalla commissione parlamentare, ma senza nessun risultato pratico in realtà. E questo rapporto complicato con il passato mica c'era solo in Belgio, naturalmente. Cioè, per esempio, in Inghilterra il principe William, proprio qualche tempo fa, mi sembra a marzo, facendo un giro per i Caraibi, in Giamaica si disse profondamente dispiaciuto per la schiavitù durante un incontro ufficiale in Giamaica, e dicendo che la schiavitù era una cosa brutta che non ci doveva essere stata, per dire. La Germania solo nel 2021 ha riconosciuto lo sterminio degli Herero e dei Nama. Praticamente tra il 1904 e il 1908 i colonizzatori tedeschi hanno sterminato 60.000 Herero, 10.000 Nama, praticamente l'80% della popolazione totale di queste etnie, e la Germania nel 2021 ha riconosciuto tutto questo e ha offerto una riparazione con un aiuto di 1 miliardo di euro per lo sviluppo. E naturalmente gli eredi di questa gente massacrata hanno rifiutato questa riparazione. Ma pure i francesi, insomma, hanno di che vergognarsi, perché lo stesso Macron non ha mai ammesso né chiesto scusa, e lui stesso ha detto nel gennaio del 21, ha dichiarato che la Francia non chiederà né scusa né si pentirà di quello che hanno commesso i francesi in Algeria durante i 132 anni di regime. Insomma, ci sono molte.
Per non parlare di noi, che insomma, no, brava gente, non facciamo finta di niente. Proprio non.
Sì, noi, per restituire la stele di Aksum, che era lì davanti alla FAO, ci abbiamo messo non so quanti anni, poi alla fine con tanto di polemica sui vari giornalacci che insomma parlavano di questa restituzione della stele di Aksum come insomma una cosa che non doveva essere fatta, poi è tornata in Etiopia tra le altre cose con grande soddisfazione degli etiopi, perché aveva un valore molto importante, era stata rubata dai colonialisti italiani e messa lì davanti alla FAO.
Certo. Insomma, quindi è sicuramente un passato coloniale non dimenticato e che non fa ben sperare, perché si passa da, oltre che negli interessi europei, e l'abbiamo visto, ne riparleremo magari pure più approfonditamente più avanti, tanti sono gli appetiti in Africa, però giusto per fare un quadro insomma di che cosa sta succedendo anche sul futuro, un'altra immagine di questi giorni che un pochino diciamo è stata uscita anche su insomma i giornali un pochino nazionali, è quella di un Masai ferito, e si parla di decine di arresti e di feriti dei Masai in Tanzania, migliaia anche in fuga, perché sono stati sfrattati dai loro villaggi, dalle loro terre, per far spazio a dei parchi in cui far fare i safari ai ricchi arabi degli Emirati.
Quello è un altro aspetto di come insomma le terre degli africani vengono utilizzate, non solamente con il land grabbing, ma anche in questo modo, perché poi le autorità della Tanzania hanno portato avanti questa repressione molto violenta contro la popolazione Masai, con l'obiettivo proprio di sfrattarli. Quando è stato l'8 giugno scorso sono arrivati tipo 700 militari nella riserva di Loliondo, dove ci stanno circa 70.000 Masai, e gli hanno intimato di abbandonare le terre. Poi la protesta degli abitanti, 10 giugno, questi hanno aperto il fuoco, i militari, contro la folla, sono di 30 feriti, pare che sia stato ucciso anche un Masai, e l'intensificazione di queste azioni repressive sembra collegata col fatto che fra un po' ci sarà una sentenza della Corte di Giustizia dell'Africa Orientale che potrebbe stabilire che i Masai hanno diritto a rimanere in quelle terre. Ma quelle terre perché fanno gola, diciamo così, alle autorità della Tanzania? Perché c'è l'Austereo Business Company, una compagnia di proprietà degli Emirati Arabi Uniti, che fa pressione sul governo della Tanzania perché costringa i Masai ad andarsene da questa zona, che sono circa 1500 km quadrati, per permettere l'istituzione di una game reserve. La game reserve è una zona sulla quale non si possono vivere esseri umani, dove non si può praticare la pastorizia, che invece è la principale fonte di sostentamento dei Masai, va solamente la caccia sportiva e la protezione della natura, quindi una roba per turismo di massa, di un certo, non tanto di massa ma anche di elite, e naturalmente gli interessi economici che ci stanno dietro. Quindi da qui è partita questa violenta repressione. Il governo della Tanzania non ha centrato nessuno in quella zona, i media locali sono stati banditi e sono stati minacciati di morte i Masai, che hanno fatto delle foto e dei video, in quanto non devono pubblicare questo, cioè non si deve sapere quello che sta succedendo. La foto di cui parlavi è girata, è piuttosto impressionante, si vede un Masai ferito, ma in realtà secondo il governo della Tanzania queste sono notizie che non devono circolare. E poi hanno cominciato ad arrestare anche i leader politici Masai, una decina sono stati portati in prigione, altri sono detenuti ma non si sa dove stiano. E poi i Masai chiaramente sono fuggiti dalle loro case, si nascondono nella boscaglia, ma non è che possono andare da nessun'altra parte, perché quella è la loro terra, lì hanno seppellito i loro antenati, lì hanno i loro riti sacri, e c'è un legame profondo, assoluto con la terra, quindi non la abbandoneranno mai. Quindi loro stessi dicono che questa terra diventerà una fossa comune, perché noi da qui non ce ne andremo mai. Quindi insomma gli interessi speculativi di questa compagnia degli Emirati Arabi Uniti insomma sta veramente mettendo a dura prova la resistenza dei Masai con la complicità del governo tanzaniano.
Sì, che insomma che ha avuto già anche altre crisi in passato, però mi sembra che in questo momento mi ricordo insomma quando da un lato la Tanzania negli anni passati, se vuoi, era anche una possibilità di rifugio, no? Quando imperava in Sudafrica l'apartheid, era anche terra, sì, che riproponeva, certo, alcuni valori, alcuni sostegni. Invece c'è stato un decadimento, come dire, un'involuzione all'interno delle politiche insomma del governo attuale.
Sì, poi è un governo sostanzialmente di natura, come dire, neoliberista, quindi non è che si pone tanto il problema. C'era stato in Tanzania Nyerere, che aveva portato avanti, come dire, una politica, una sorta di socialismo africano, ma poi questo percorso insomma era stato interrotto, e adesso invece c'era stato il presidente Magufuli nel 2018, che poi è morto di Covid, che era un negazionista del Covid e che era una specie di iperpopulista, diciamo così, e quindi anche lui insomma non è che ha brillato molto da questo punto di vista. Certo, è un paese che rispetto all'area è uno dei più sviluppati, però ormai ha perso sicuramente insomma quella capacità di attrazione che poteva avere ai tempi di Nyerere. Adesso penso che se non sbaglio c'è una primo ministro, una presidente donna, se non sbaglio, e comunque sì, sicuramente è un paese dove poi peraltro vivono tante etnie, tanti popoli, come spesso accade, tra cui appunto i Masai, che hanno le loro tradizioni, che poi anche dal punto di vista iconografico, diciamo così, sono molto significativi, perché insomma vivono in quelle zone che sono spesso e volentieri utilizzate dai turisti, da chi fa i safari fotografici e non solo.
Sì, ma appunto erano pure zone però appunto in cui lo sviluppo turistico era in qualche modo negli anni passati compatibile, no? Erano parchi, sì. Certo, portavano non tanto, sappiamo che il turismo a volte porta poca ricchezza a chi abita il territorio, ma di più alle grosse holding che gestiscono i modelli, gli scambi, i viaggi e quant'altro, però insomma in qualche modo c'era il tentativo di conservare alcuni ambienti con parchi naturali. Adesso proprio a farne dei giochi, insomma dei safari, dei luoghi di safari, mi sembra che andiamo oltre, anche perché non è che sviluppa proprio un turismo di massa, cioè è un turismo d'élite, insomma, sono pochi i ricchi che si possono permettere di fare i safari, insomma, in questi luoghi lì, come prima in Kenya, no?
Sì, poi oltretutto prima cioè, questo turismo comunque come dire, conviveva con la presenza fisica dei Masai, qui invece si parla proprio di un territorio dove i Masai devono essere espulsi, perché quello deve diventare una riserva solamente di caccia, dove non ci devono essere esseri umani praticamente. E quindi è una cosa ben diversa, perché si tratta proprio di un'espropriazione di un territorio dove i Masai hanno vissuto da sempre.
Certo, per giunta per conto terzi, no? Senza portare niente al territorio. Vabbè, questo è forse questo voleva essere un esempio, no? Di come poi si continua in modo diverso, ma si continua ad usare l'Africa per i propri interessi. In questo periodo l'abbiamo raccontato in tutti i modi, dall'espropriazione delle terre, delle risorse, da tutti i punti di vista. Ma forse non so se vuoi aggiungere delle cose, perché poi c'è un acuirsi di alcuni conflitti, no? Un altro è tornata in questi giorni, nei giorni passati si è riparlato appunto della Nigeria per l'attentato che c'è stato, però anche nei giorni passati ci sono stati di nuovo anche parecchi attacchi in Sudan, che hanno portato anche quelli diversi morti. Cioè, vuol dire, c'è una situazione di tensione, che forse potremmo dire, non so, che la Nigeria non è solo un problema religioso, quello che sta quello attentato che ha avvenuto, no?
Anzi, sicuramente no.
Come perché non è solo un problema con i jihadisti nelle altre aree.
Certo, dietro c'è tutta una, diciamo così, una situazione che rimanda sostanzialmente anche a una tensione per l'accaparramento delle poche risorse rimaste disponibili. Spesso e volentieri ci si trova di fronte a una divisione fra popolazioni che sono nomadi e pastori, popolazioni di agricoltori, e che appunto sono in guerra anche per le risorse che vengono meno, perché c'è la siccità, perché i pascoli sono sempre più ristretti, perché non possono spostare gli armenti da una parte all'altra. Si sovrappongono su queste cose poi gli interessi e le influenze dell'insurrezione jihadista, che trova facile capacità di reclutamento in una condizione economica difficile, di isolamento, molto spesso mancano, come per esempio avviene nel nord del Mali, mancano i servizi essenziali, la popolazione ha delle difficoltà proprio a fare una vita quotidiana decente, c'è un allontanamento dalla capitale, dal potere governativo, quindi sono tutta una serie di fattori che si sovrappongono. E quello che è successo in Nigeria, per esempio, è stato molto feroce, perché insomma, si parla di 50 morti che ci sono stati in questo attentato nella chiesa di San Francesco a Owo, che è nello stato sud-occidentale di Ondo. Un attentato feroce e gravissimo, di cui però si è parlato solo per alcuni giorni, poi dopo questa notizia è praticamente scomparsa. È scomparsa e effettivamente sono mancate tutta una serie di cose, per cui anche le rivendicazioni, perché poi tutto questo è avvenuto in uno stato, quello di Ondo, che è uno dei 36 stati che compongono la federazione nigeriana, che non era mai stato, fino adesso era stato abbastanza pacifico, diciamo così, cioè non era lontano dalle aree del Sahel, della Nigeria, sul nord-est, dove c'è la presenza di Boko Haram. E diciamo che poi sono partite subito, un po' dai social, un po' insomma dalla gente del posto e anche da qualche politico che poi aizzava, senza alcuna prova concreta, anche la stampa locale ha attribuito l'attentato subito ai Fulani. È un gruppo radicalizzato, i Fulani sono un popolo nomade che vive, diciamo, fra la Mauritania fino al Camerun, sono tra i 6 e i 19 milioni, sono generalmente musulmani. I Fulani sono anche protagonisti di scontri nel Mali con i Dogon, il cui già abbiamo parlato un po' di tempo fa anche in alcune nelle nostre trasmissioni, e quindi sono generalmente sono dediti alla pastorizia e al commercio e spesso e volentieri entrano in competizione con le popolazioni cristiane o animiste, in particolare con gli Yoruba, che sono più dediti all'agricoltura. E quindi insomma la stampa locale ha subito puntato il dito contro le milizie fulane, che sono sempre in lotta con gli Yoruba, soprattutto per contendere la terra. Cioè i fulani sono alla ricerca di pascoli per la transumanza, gli Yoruba cercano terra da coltivare, e quindi sono sempre stati scontri intercomunitari, a volte anche feroci, però non hanno mai avuto delle connotazioni religiose. Quindi è un po' difficile capire cosa sia veramente successo, anche perché appunto questo Stato fino adesso era stato immune, diciamo così, da queste situazioni. E in assenza di rivendicazioni tutto rimane abbastanza incomprensibile. In 10 anni di attacchi Boko Haram, per esempio, in 10 anni di attacchi ha provocato oltre 50.000 vittime e costretto 3 milioni di persone ad abbandonare le loro case, con migrazioni che hanno creato una sorta di stabilità e insicurezza molto grave, pure negli stati confinanti, in particolare nel Niger, nel nord-est della Nigeria, nel bacino del lago Chad. Boko Haram, c'è Boko Haram, ma c'è anche lo Stato Islamico dell'Africa occidentale, poi c'è anche Al-Qaeda, poi c'è il banditismo armato, cioè tutte queste situazioni creano una grande instabilità nel complesso della Nigeria, che la Nigeria sta affrontando adesso una situazione molto difficile. Si avvicinano peraltro anche le elezioni presidenziali che dovrebbero essere nel febbraio del 2023, e c'è il giorno dei paradossi della crisi nigeriana, che si manifestano non solamente in questa maniera drammatica, ma anche per esempio col fatto che in questo momento la crisi soffre della crisi energetica, cioè il paese che è il paese che ha più petrolio in tutta l'Africa, e in questo momento la gente fa le file alle pompe di benzina, perché c'è stato un prezzo altissimo, c'è stato un aumento di prezzi della benzina e c'è una carenza, mentre invece la Nigeria è il primo produttore africano per quanto riguarda il petrolio. Quindi sono le contraddizioni di un'economia subalterna, un'economia che in pratica dipende dalla variabilità del prezzo delle materie prime, che non è mai riuscita a fare un'operazione di sostituzione delle importazioni. Crescono chiaramente le commodities, i generi alimentari di prima necessità, insomma si parla del 50% dei nigeriani che vive sotto la soglia di povertà, con meno di $2 al giorno, e quindi la situazione è molto complicata. Il presidente Mohamed Buhari, che era anche lui un ex militare, perché poi in Italia hanno governato la Nigeria per tanto tempo al soldo della Shell, aveva detto che avrebbe risolto questi problemi, ma chiaramente nulla di tutto ciò è accaduto. E quindi poi sono stati anche degli assalti, per esempio ai depositi di cibo, perché questi depositi sono stati immagazzinati dei generi alimentari, che sono stati saccheggiati dalla folla di giovani inferociti che rivendicavano il fatto che questi generi alimentari sarebbero dovuti andare ai poveri, agli affamati, e accusavano le autorità invece di fare incetta di questi generi alimentari o di avere intenzioni di rivenderli. Diciamo che questi sospetti, probabilmente considerando diciamo così l'eticità della classe politica nigeriana, erano più che fondati. E quindi poi c'è oltretutto in Nigeria un aspetto che ha a che vedere con la crescita demografica, perché nel 2050 i nigeriani arriveranno a 429 milioni di persone, cioè quindi di cui 150 milioni sotto la soglia di povertà. Quindi questa è una bomba a tempo che naturalmente prima o poi troverà una situazione di tensione in cui è naturale, è facilissimo che si innestano queste tensioni, che hanno sì una verniciatura religiosa, ma in realtà i problemi sono ben altri, assolutamente.
Certo, perché poi come dicevamo, insomma, a fronte così, anche per dare un quadro un po' più ampio, no? Cioè, perché poi parliamo di ogni singolo paese ha la propria storia, che è fatta di colonialismo, che si ripete, però insomma in quest'ultimo periodo, quando parliamo di che cosa avviene nel continente africano, vediamo che ricorrono, no? alcune modalità, cioè ci sono stati l'altro anno in maniera particolare, anche 2 anni fa, no? Questi tentativi di colpi di Stato che un po' ricorrevano in diversi paesi africani, oppure arrivano alcune crisi che poi si ripropongono, come se ci fossero degli scenari che una volta colpiscono che ne so, il Congo, un'altra volta colpiscono la Nigeria o il Mali o il Sudan, sia in termini di proteste della popolazione, insomma, sia in termini di difficoltà di sopravvivenza. Dicevamo, dopo questa pandemia e ulteriormente con la guerra tra Ucraina e Russia, l'Africa si è trovata anche lei molto più impoverita.
Ah sì, perché poi l'Africa ha una struttura economica debole, quindi chiaramente quando ci sono queste crisi che sono così forti, così devastanti, l'impatto è come decuplicato, perché la pandemia del Covid in qualche maniera aveva risparmiato dal punto di vista dei tassi di contagio l'Africa, anche se poi chi lo sa se è così, perché non è che c'erano degli strumenti per misurare il tasso di contagio, cioè chiaramente la sanità territoriale in Africa insomma non è molto sviluppata, quindi non sappiamo se questi tassi di contagio effettivamente fossero stati inferiori a quello che c'erano negli altri paesi. Però dopo 25 anni di crescita sostanzialmente, dal punto di vista semplicemente del PIL, però senza recessione, adesso il continente africano deve fare fronte a una situazione di crisi socio-economica veramente forte, perché fra tutte le regioni del mondo è quella che più ha sofferto, le economie africane hanno sofferto delle conseguenze della pandemia. In pratica c'è stata innanzitutto una caduta del turismo, che comunque era il 10% dell'entrata del continente, turismo che di fatto è completamente crollato in Tunisia, in Marocco, in Kenya, Tanzania, nel Mauritius, nell'Africa del Sud. Le esportazioni di materie prime dalla Nigeria all'Angola al Congo sono crollate, la Costa d'Avorio e il Kenya, che fondavano soprattutto la loro economia sulle esportazioni del commercio agricolo verso l'estero, praticamente con la rottura delle catene di approvvigionamento si sono fermate, i governi sono limitati dal punto di vista finanziario, super indebitati, c'è stato il default dello Zambia per esempio, che è stato il primo stato in cui le autorità hanno gettato la spugna perché incapaci di onorare le loro obbligazioni. C'è una fuga di capitali a un livello senza precedenti e quindi una caduta degli investimenti, quindi l'Africa non attira più gli investimenti diretti esteri. E poi c'è un problema appunto alimentare, perché dopo 3 anni della siccità in Madagascar la fame si è aggravata ancora in Mali, in Burkina Faso, in Chad, in Algeria. C'è la penuria di alimenti importati, come per esempio i cereali, lo zucchero, con un aumento chiaramente dei prezzi che va a colpire la capacità di acquisto della popolazione. Poi ci sono stati la cessazione di attività in seguito a queste crisi economiche, con tanto di licenziamenti lì dove c'erano licenziamenti, dove c'era la possibilità di avere un lavoro formale, ma tutta l'economia informale che fondamentalmente è la maggior parte delle economie africane, chiaramente hanno avuto un crollo, e quindi ci sono migliaia di persone che adesso sono al di sotto della soglia di povertà, che è fissata a $1,90 al giorno per campare. La Banca Mondiale per esempio, per quanto riguarda la Nigeria, parla dell'80% delle persone che hanno perso le proprie risorse, il 42% ha perso il loro impiego. Tutto questo poi c'ha una conseguenza, cioè 13 milioni di persone che sono minacciate di sprofondare nella povertà, si sono fermate le scuole, cioè moltissimi ragazzi ormai vanno verso la descolarizzazione. E poi chiaramente c'è anche, appunto, come dicevamo nel caso della Nigeria, ma questo riguarda tutta l'Africa, una ripresa dei prezzi dell'energia, del gas, che ha un effetto soprattutto anche sui fertilizzanti, per esempio, perché nonostante l'Africa abbia le riserve di terra arabile non sfruttate più grandi del pianeta, la sua produzione agricola è insufficiente e ha dei bassi rendimenti. Questo vuol dire che, nonostante insomma rigurgiti di materie prime necessarie alla fabbricazione dei fertilizzanti, dipende principalmente dall'importazione dei fertilizzanti, che sono fondamentali per l'agricoltura, perché per esempio in Africa del Sud i fertilizzanti pesano per il 36% delle spese per i mezzi di produzione. Questo vuol dire che l'aumento dei prezzi che c'è stato, il 95% per i fertilizzanti con il fosforo, il 138% per i fertilizzanti con il potassio, sono dei costi che non ce la fanno gli agricoltori africani a sostenerli. E quindi c'è tutto un problema che ha a che vedere proprio con l'alimentazione. Oltretutto l'embargo sul petrolio russo e la crescita dei prezzi arriva il paradosso che abbiamo raccontato prima, proprio dalla Nigeria, per cui ci sono le file in questo paese per fare la benzina. Il Kenya, per esempio, a un certo punto ha cominciato a fare il razionamento della benzina alle pompe. Ci sono delle scene di caos incredibile alle stazioni di servizio. In Senegal manca il cherosene per far decollare gli aerei di trasporto. E quindi c'è un problema enorme da questo punto di vista, e poi arriva il problema del grano, il grano che viene importato. La Somalia importa il 100% del grano dall'Ucraina e dalla Russia, il Benin il 75%, quindi questo vuol dire che loro sono completamente in balia dell'aumento del prezzo del grano. La Tunisia in questo momento ha una penuria di prodotti alimentari di base come il riso, la semola, lo zucchero, la farina. L'Egitto ha 4 mesi di consumo nazionale previsto di grano, dopodiché non si sa. Questa crisi, gli effetti di questa crisi, che da noi sono l'inflazione e tutta una serie di situazioni, in Africa hanno avuto un effetto veramente devastante.
Certo.
In pratica si trovano di fronte a una tripla crisi, potenzialmente una tripla crisi: l'indebitamento, l'inflazione e la crisi alimentare. Quindi è una situazione molto complicata in questo momento per il continente africano.
Sì, e mi sembra che appunto questo da un punto di vista, ti ricordi prima della pandemia parlavamo anche del tentativo politico di creare uno spazio economico di scambio,
sì.
Pure questo spazio il Covid in qualche modo l'ha distrutto, cioè come dire, questa ipotesi non è stata mai realizzata poi di libero commercio.
No, si è fermato tutto lì con tutte le contraddizioni che poteva avere,
certo,
uno spazio di libero scambio tra i paesi europei e l'Africa. Però comunque sicuramente adesso la crisi ha assunto un altro aspetto che è molto più drammatico, cioè che nel senso che rimanda proprio a un contesto dove probabilmente le tensioni sociali aumenteranno ancora. E le proteste che noi abbiamo raccontato in tutto questo periodo, che quelle che vanno dal Sudan all'Algeria, ad altre situazioni, probabilmente si moltiplicheranno, quindi ci saranno delle contraddizioni, delle situazioni che oltretutto partono magari da situazioni istituzionali, come magari il tentativo di vecchi presidenti di presentarsi per la terza, la quarta volta, ma che dietro invece c'è una situazione di crisi economica, sociale e alimentare enorme. Poi certo la società civile, chiamiamola così, insomma la gente, gli africani poi troveranno il modo di unirsi e di lottare contro questo scenario che non è inevitabile, però devono cambiare tanti equilibri all'interno di questo continente.
Certo. Certo, insomma, diciamo non solo all'interno di questo continente,
certo,
purtroppo, ma anche dagli interessi esterni, perché è vero, da un lato tu dici si disinveste, parecchi stanno disinvestendo in Africa, però contemporaneamente c'è chi va via ma anche chi arriva, no? Ne parlavamo anche le volte scorse degli interessi della Turchia, della stessa Russia, che in alcune aree dove la crisi si fa più dura, e anche in questi giorni ci sono stati insomma dei legami rinsaldati, ad esempio con lo Zimbabwe, di interessi russi nello Zimbabwe, per esempio. Per cui c'è chi si allontana ma anche chi rientra. Forse in questo periodo la Cina sta investendo di meno, però appunto magari arrivano gli Emirati e magari, come dicevamo, arriva la stessa Turchia. Purtroppo mi sembra che parecchi di questi paesi arrivano molto con lo scambio d'armi, però
no, sicuramente poi la presenza, diciamo così, dei paesi che vanno a sfruttare le risorse africane, quelle non è venuta meno, ma è tutt'altro. Però quelle sono delle relazioni di tipo neocoloniale che non portano allo sviluppo, e quindi non fanno altro che affossare le possibilità di una ripresa economica del paese, perché è una spoliazione selvaggia di queste risorse. Il problema è anche questo tipo di relazioni neocoloniali che permangono e che sono veramente un peso per lo sviluppo dell'Africa.
Sì, è proprio questo, insomma, quello che uno notava è che magari c'è un continuo spostamento degli attori internazionali da un paese a un altro, no? Per cui magari disinvestono da un lato, poi aprono altri fronti, come dici te, per continuare comunque ad espropriare, a prendersi le risorse, non per...
Sì, poi ognuno di questi paesi ha il suo metodo, diciamo così, la Russia attraverso le armi, la Cina attraverso il soft power e la costruzione di infrastrutture, gli Stati Uniti in un altro modo, la Turchia in un altro ancora, però poi alla fine, diciamo così, il risultato è sempre quello, un accaparramento delle risorse dell'Africa sostanzialmente.
Bene, io penso che anche per oggi possiamo chiudere qua. Insomma, abbiamo cercato di rimettere un'attenzione anche su i possibili scenari di nuove crisi, di nuove migrazioni, di cui a breve dovremmo sicuramente fare i conti.
Penso proprio di sì. Ne parleremo ancora.
Sicuramente. Grazie di nuovo e buona serata.
Figurati. Ciao, un abbraccio a tutti e a tutti. Ciao.
واحبه